Questa mattina veramente sento ancora forte qualche cosa che lo Spirito Santo sta cercando di comunicare alla mia vita e questo molto ha a che fare col cuore del Padre. Sapete, chi è figlio ancora non capisce certe cose, ma quando si diventa padri, madri, si diventa coscienti di quel dolore, di quella sofferenza che si ha quando si desidera il meglio per i propri figli e questo meglio spesso non avviene. E questo è qualcosa di importante che ci viene trasmesso non soltanto quando diventiamo padri nel senso naturale della parola, nel senso che abbiamo dei figli naturali, ma anche quando cresciamo da figlioletti, giovani padri, quando cresciamo nella maturità spirituale, cioè cominciamo a vivere una dimensione che non è più collegata al si salvi chi può, ognuno si arrangi a suo modo, ma è legata proprio a questo desiderio forte, a questo dolore forte che anima il cuore dei padri, delle madri nel voler vedere la vita dei propri figli andare secondo il meglio. Naturalmente nel campo umano ci sono sempre poi delle difficoltà perché non sempre il meglio per i figli è il meglio concepito dai genitori, però anche lì sappiamo che nello spirito invece c'è un'unitarietà, nello spirito al di là di quale può essere la professione che i nostri figli vogliono scegliere, al di là del fatto se vogliono vivere qua o vivere in Danimarca o in altri posti, però c'è sicuramente una progettualità di bene che non è relativa, cioè il bene non cambia secondo la moda, la cultura o altre cose che possono essere dei fattori sicuramente di condimento, la vivibilità più o meno buona in una città. Tutte queste cose sono belle, sono contorni rispetti però al bene vero che Dio ha programmato per noi. Tanto è vero, ecco, che questo bene vero che Dio ha programmato per noi non ci può essere tolto da nessuno. Mentre una città sporca tante volte purtroppo ce la dobbiamo subire, perlomeno qui da noi, e non sarebbe male pulirla, ma c'è una dimensione, come abbiamo spesso sottolineato, che non è contaminata, è lì. Semplicemente la tua fiducia ti fa vivere la pulizia, la tua fiducia ti fa vivere il tutto è compiuto che Dio ha già realizzato. In questo io credo che Dio ha una sapienza immensa e in questo credo anche che Dio non ha fatto disparità. Perché? Perché tante volte potremmo tormentarci e dire: ma perché sono un credente con un conto in banca che mi arriva sempre underground? E quindi invidiare gli altri, quindi, ma lì dove poi lo Spirito Santo ci riporta a quello che per Dio ha veramente valore, allora lì ci rendiamo conto che non ci sono state parzialità. Dio non ha trattato qualcuno in una maniera diversa, come a dire a te ti ha benedetto con una grande eredità che ti viene dai tuoi avi di soldi, ma purtroppo non solo di soldi, anche di problemi irrisolti, di peccati transgenerazionali. Quindi io dico soldi perché oggi sono quelli che scarseggiano di più, però vi assicuro, forse sarà anche la professione che in parte ancora svolgo, che si soffre molto di più a prescindere dall'avere qualcosa, a prescindere dall'essere ricchi o meno, nel senso di soldi o di proprietà. Quindi dicevo, Dio è stato realmente imparziale perché? Perché ha messo uno stesso cuore nuovo in ognuno di noi. Quindi non ha senso paragonarsi con la vita, con le circostanze degli altri, perché tutti quanti abbiamo ricevuto un potenziale uguale, abbiamo un cuore nuovo a immagine di Cristo. E questo è qualcosa che è difficile ogni tanto da concepire. Altro che crisi di identità, altro che problemi. Parlo continuamente, giornalmente, con persone che hanno crisi di identità, anche cristiani che hanno crisi di identità. Perché? Perché non riescono. Non riescono a comprendere, ad avere la rivelazione che la loro identità è Cristo. La loro identità è Cristo. L'unico che li potrebbe giudicare è Cristo, ma Cristo è noi, Cristo non si autogiudica dentro di noi. Cristo e la nostra nuova identità sono una stessa cosa. E questo è meraviglioso, perché questo ci deve portare gradualmente, sicuramente, a un processo di rinnovamento mentale. Ecco, però se contempliamo Cristo, se crediamo nel Cristo che è in noi, se crediamo nella vita che è in noi, verremo trasformati a questa immagine. Ma se cominciamo a credere a tutto quello che le emozioni, c'è qualcosa che risuona. Se cominciamo a credere a tutto quello che le emozioni ci proiettano, se cominciamo a credere persino a un cristianesimo che è basato più su emozioni o su convinzioni mentali e dal quale possiamo persino diventare dipendenti. Sapete che ci sono dei drugs addict, quelli ci sono, dei tossicodipendenti, dipendenti da droghe. Ma ci sono delle persone che vivono una dipendenza morbosa dalla parola di Dio, ma non da Dio. Dico, ma non è la stessa cosa? No, purtroppo non è la stessa cosa. Nello spirito sì, ma nella nostra comprensione ci sono così tanti fattori che tante volte possiamo dipendere da un versetto, ma non dipendere dallo Spirito Santo, che ci può dare la vera rivelazione di quel verso. E tante volte veramente mi trovo, soprattutto in certi ambiti sicuramente la Bibbia è il libro più sconosciuto ed è una cosa gravissima, ma in altri ambiti la Bibbia è un libro idolatrato, si potrebbe parlare di bibliolatria, non so se esiste, ma perché in qualche modo non ci si preoccupa molto di entrare nello spirito di questa lettera. Ma stavo parlando di questo dolore di Dio, stavo parlando di questo dolore che viene dalla coscienza del cuore di Dio e che si esprime lungo tutto il Vecchio Testamento. Cito solo un verso, ma ce ne sono tantissimi. Quando in Geremia 8:21 dice: per la piaga della figlia del mio popolo io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. E poi questo urlo: non c'è un balsamo in Galad, non c'è una medicina in Galad, non c'è una terapia in Galad, non c'è laggiù nessun medico, non c'è nessuno che sia iscritto in medicina alla facoltà dei tempi. Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Il dolore di Dio continua nell'arco dei secoli a guardare qual è il progetto meraviglioso per la vita dei suoi figli, per la vita della sua chiesa, e continua a soffrire nel vedere come questa piaga del popolo non solo non è curata, ma spesso viene ancora di più. Viene ancora di più infettata, viene ancora di più resa purulenta, e il cuore di Dio piange. E questo cuore di dolore, di desiderio di bene, è quello che Dio poi trasferisce, è quello che Gesù a un certo punto vive. Lui, espressione chiara dell'amore del Padre, avrà tanti momenti nel corso della sua vita sulla terra in cui veramente piange su Gerusalemme e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed è un dolore ancora immenso, lo possiamo trasferire alla nostra vita, di Dio che geme, che travaglia, che soffre in una maniera incredibile, perché ci ama, perché vuole il nostro bene, perché vorrebbe farci scoprire questa ricchezza che ha messo in noi, ma ci vede distratti, ci vede su altri pianeti, ci vede cercare altre coordinate. Per esempio, ci vede cercare le coordinate di quello che gli altri pensano di noi. Ci sono persone che vivono semplicemente con la rassicurazione di quello che gli altri pensano di loro e quindi sono dei trasformisti, ecco perché si adeguano sempre agli altri e hanno bisogno sempre che qualcuno dica bravo, bravo, buono, bravo, buono. E così ci sono tante altre modalità con cui cerchiamo una conferma esterna. Ma questa mattina lo Spirito Santo vuole che tu cominci ad avere una conferma forte e profonda che ti viene da Dio. Il suo amore, il suo desiderio di bene è forte. Quante volte possiamo parafrasare quello che è detto qua da Gesù e dire al verso 35, ecco, la vostra vita sta per diventare deserta. Io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui non direte benedetta l'opera che Dio ha fatto in me, cioè fino al giorno in cui non vi accorgerete di quello che io ho fatto in voi, rimarrete nel deserto. E tanti cristiani stanno a lamentarsi e a vivere la vita del deserto. Ce ne sono alcuni più furbi che vivono la vita delle illusioni, dei miraggi, ma anche lì tante volte i miraggi sono delle cose che non sono reali. A un certo punto il diavolo ti permette di vivere anche delle situazioni di eccitamento spirituale tale che ti senti un super Dio, un superman. Poi tanto sa che a un certo punto ci sarà quella trappola e sarai fregato. E che la trappola corrisponda a una cosa o un'altra non cambia niente. Ma quello che ancora lo Spirito Santo vuole questa mattina sottolineare per farcelo comprendere profondamente è che realmente Dio desidera il nostro bene, brama, soffre quando noi facciamo delle scelte sbagliate, soffre quando non comprendiamo il suo progetto o soffre quando lo comprendiamo e non aderiamo, perché ci sono quelli che non lo comprendono e forse sono più giustificati per certi versi, ma ci sono quelli che lo comprendono ma non lo percorrono, ma non lo promuovono dentro di loro. E lì veramente questa esortazione viene ancora, non come una minaccia. Ecco, la vostra vita sta per entrare nel deserto e non riuscirete a vedermi più fino al giorno in cui non benedirete la mia opera dentro di voi, cioè fino al giorno in cui non vi accorgerete di questo tesoro meraviglioso che ho messo in voi. Questa sofferenza profonda che è tipica del cuore di Dio insieme alla gioia profonda è quella che Lui ha espresso come Padre, ha espresso come Figlio Gesù, ha espresso come Spirito Santo. Lo Spirito Santo soffre, brama, ci desidera, dice in una parte della Scrittura, fino a gelosia, perché desidera anche Lui il meglio, cioè la Trinità. Tutta la Trinità è coinvolta in questa azione di amore nella tua vita, nella mia vita, ed è come se continuamente parlassero di te e dicessero: ma cosa sta facendo Giuseppe? Ma che sta dicendo? Ma perché così? Come succede con papà, mamma e fratello maggiore? Facciamo questo esempio. E figlio maggiore? Nel discutere di qualcuno che sta prendendo una direzione che non va, si prega, si intercede, Dio soffre e questo lo trasmette poi ai suoi ministri e arriviamo così a passaggi vari, arriviamo all'apostolo Paolo, arriviamo a tutti gli apostoli, arriviamo agli apostoli di oggi, arriviamo a tutti quelli che sentono un peso del cuore di Dio per la Chiesa, per le persone. E l'esordio proprio della chiamata di Paolo, se ricordate, non è quando il Signore parla a Anania e gli dice va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò come diventerà super apostolo. No, non gli dice gli mostrerò come diventerà un superman spirituale, gli dice gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Ancora una cosa che è difficile per la nostra mente. Paolo, ma chi te l'ha fatto fare? Te la passavi molto meglio da persecutore. Te la passavi molto meglio da fariseo, da acculturato, da Gamaliele. Te la passavi molto meglio. Ma ancora una volta, perché gli farò vedere quello che soffrirà? Non solamente perché sarebbe passato attraverso dei test. Ecco perché, sapete, oggi molti non si vogliono iscrivere più all'università della Chiesa. Perché? Perché non vogliono fare esami. Ma il problema è che non facendo esami non possiamo neanche essere promossi. Non facendo esami non possiamo andare avanti. Non andando avanti rimarremo cristiani bambini, cristiani umani. Umani nel senso di carnali. E questo non va. Ecco i test. Ecco, i test che avrebbe dovuto superare Paolo, la sofferenza di Paolo, non era la sofferenza semplicemente, se voi leggete, di tutto quello che ha dovuto passare, naufragi, deserti, lapidazioni, percosse, chi più ne ha più ne dia, cioè, ma era legata anche in lui al cuore di Dio, al cuore del Padre, che dentro di lui gli davano questo dolore, questa sofferenza. Perché? Perché gli altri fossero trasformati, perché gli altri potessero profumare di Cristo, perché gli altri potessero realizzare il progetto di Dio per la loro vita. E infatti, quando parla di tutto il suo curriculum di grandi fregature, potremmo dire a livello umano, l'ultima parte, in Seconda Corinzi 11:28, dice: oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole che io non mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Questo è il cuore di Dio, il cuore trasmesso ai suoi apostoli, il cuore trasmesso ai suoi ministri, che soffre, travaglia per il bene degli altri, e quando vede qualcuno che ha delle difficoltà non può essere insensibile. Perché? Perché lo sente come figlio. Molti di voi non avranno magari nella vita, magari non si sposano, non avranno figli nel senso naturale, però potrete sperimentare cosa significa soffrire del dolore che riguarda la condizione di una persona che Dio vi ha messo accanto e che in qualche modo vedete sbattersi la testa al muro in tante maniere, in tante metodologie, e che voi vedreste già la via di uscita per la sua vita, ma lui non la vede, come Dio per noi, noi per gli altri. È un percorso che per tutti è simile, è uguale. E la sofferenza del cuore di Paolo è una sofferenza importante, perché esprime che lui non è soltanto un maestro, un pedagogo, ma è un padre. La paternità, la maternità determinano questa capacità di soffrire per gli altri, di lasciarsi ferire pur continuando ad amare. Per i figli lo capiamo facilmente. Quante cose i figli ci fanno magari che non sono perfette. Non sono perfette per noi, non sono perfette per loro. Eppure continuiamo a soffrire, a intercedere, a pregare, a desiderare il loro meglio. Non gli diciamo, ok, sbrigatela tu. No! Questo è il cuore di Dio che ci potrebbe mandare tutti a quel paese. Ogni tanto ne daremmo il pieno diritto. Non so se a te capita, ma ogni tanto dico, Signore, ma com'è che ancora non mi hai mandato a quel paese? Perché se la mettiamo sul piano del merito, io meriterei ogni tanto, per la mia distrazione, per il mio vagare in tante cose che sono secondarie, meriterei che Dio mi dicesse, ok, non mi stai ascoltando, non mi vuoi ascoltare, spirugliatela tu. Ma il suo amore mi insegue, il suo desiderio di bene mi tallona, non mi può costringere, non mi può forzare, ma sta lì ad aspettare ogni momento che io mi possa accorgere. E di queste sofferenze grandi che Paolo esprime in tante parti, quando in Galati per esempio scrive figli miei, in un'altra traduzione figlioletti miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi. Ancora vediamo questo discorso di chi ha un peso per gli altri, come dovrebbero essere normalmente i pastori responsabili, e desidera e brama che Cristo venga fuori da te, da te. E non desidera una cosa impossibile, perché se uno che ha avuto una rivelazione della grazia sa che Cristo è completamente in te, sa che la tua nuova identità è immagine di Cristo, quindi aspettarsi che cambi è una cosa naturale. Come Dio, il fatto che noi, che si aspetta che noi cambiamo, non è una richiesta di quelle proprio assurde. Come puoi pretendere, Dio, che io cambio? Come puoi pretendere che io... No, la sua sofferenza per noi è accresciuta dal fatto di sapere che noi potremmo non soffrire, potremmo non sbatterci la testa al muro, ma tante volte la nostra ostinazione, la nostra incapacità non ci fa scegliere la strada che lui ha preparato e dobbiamo passare attraverso l'avventura del figlio prodigo. Una volta, magari fosse una volta sola, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, diventiamo dei figlioli prodighi cronici, cioè nel senso che andiamo fuori casa, prendiamo batoste, rientriamo, troviamo il padre che ci accoglie, riusciamo, che possiamo veramente imparare questa lezione per non fare soffrire il cuore del Padre. Lui ci ama troppo, lui desidera troppo il nostro bene ed è importante che ne diventiamo consapevoli. E l'ultimo verso è quello su cui mi voglio fermare ancora qualche minuto, perché uno dei dolori di Paolo, ce ne sono tantissimi, vi consiglio di rileggervi la vita di Paolo e di vedere veramente che le sue sofferenze non erano collegate semplicemente ai falsi fratelli, a quelli che lo volevano uccidere, a quelli che non ci credevano dopo che lui era stato un persecutore, a quelli... Cioè, c'erano tante sofferenze, ma erano legate alla paternità, al fatto di che lui aveva maturato questo desiderio di bene. E in Seconda Corinzi 11:20, ci siete? C'è una espressione di dolore immenso ancora nel cuore di Paolo, che sicuramente è un'espressione immensa nel cuore di Dio, e nella misura in cui Paolo ascoltava il cuore di Dio, viveva il Cristo che era dentro di lui, soffriva di questa cosa tremenda. Ma non era una sofferenza legata a una megalomania, al bisogno di essere lui al centro dell'attenzione, perché tante volte ci sono molte persone che soffrono perché qualcuno ti controlla, ti domina, ma perché vorrebbero essere loro a controllarti e a dominarti. Quindi, come a dire, dicono: ah, sei schiavo di questo, ma perché sei schiavo? Mamma mia, poverino, sei schiavo, ma perché sei schiavo di questo e non sei schiavo mio? Ecco, sotto spesso tutta la logica che ci circonda, anche la logica della commerciale di questo genere. Ma perché sei TIM, non sei Tre, o non sei Vodafone, o non sei? Noi ti serviamo meglio, noi ci serviamo di te meglio. No, non me ne abbiano le compagnie telefoniche, però, come a dire, la competizione sul cliente e a chi lo può spremere meglio, naturalmente con le dovute attenzioni, diplomazie, per farti capire che ti conviene. Infatti, Questo era il dolore grande nel cuore di Paolo e questa mattina è il dolore grande nel cuore di Dio. Se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, non sta parlando di un cannibale, non sta parlando di un leone perché si è andato a fare un safari. Se uno vi prende il vostro, che in termini più terra terra si dice vi ruba, prendere il nostro significa fregarvi. Se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. E potremmo aggiungere, non vogliamo aggiungere qualcosa alla parola di Dio, potremmo dire anche lo supportate, cioè gli date sostegno, gli date supporto, perché questo uno, chiunque essa sia o esso sia, vi possa ancora di più controllare, dominare. E questo urlo di dolore del cuore di Paolo è legato a una scoperta che lui fa, ma che Dio fa, che noi facciamo nel momento in cui maturiamo, cioè del fatto che si è molto più sensibili alla minaccia, alla paura, che all'amore. Cioè, detto in altri termini, se qualcuno ti impone qualche cosa, tu lo sopporti. Se qualcuno te la propone con amore, tu tenni. Era un'espressione un po' colorita. Te ne freghi. E questo è drammatico, fratelli e sorelle. È drammatico non soltanto perché questo chiaramente determina delle relazioni malate, dove ci sono delle persone che per la loro insicurezza, qualche volta ho fatto uno studio, non lo riprendo, per la loro insicurezza hanno bisogno di dipendere, ci sono delle persone che per la loro insicurezza hanno bisogno di comandare, si incontrano le due persone e si forma una dipendenza, e si forma un discorso settario, e si forma un rapporto morboso. Ma è brutto perché Dio sta cercando di relazionarsi con te e sta cercando di motivarti spingendoti con l'amore. Però sembra quasi che tu in certi momenti preferisca che Dio ti prenda per il colletto, ti sbatta al muro e ti dica: ma lo vuoi capire quello che io sto chiedendoti? Quasi quasi io incontro delle persone, e spero che ce ne siano sempre di meno nella famiglia di Dio chiamata Chiesa, molti preferirebbero che Dio li riducesse in schiavitù. Cioè, come a dire, Dio ti dice una cosa e tu neanche ci ragioni. Dio ti dice buttati dalla finestra, tu raum. Questi sistemi sono tremendi, sono diabolici, sono demoniaci, sono deliranti. Oppure qualcuno pensa che Dio lo debba mangiare. Gli ho detto che sto finendo di trascrivere un libro sulla liberazione dalle immagini mostruose di Dio. Uno psicoterapeuta cattolico che ha fatto un'analisi su 800 tra suore e preti. Non c'erano pastori, ma sarebbe stato più o meno la stessa cosa. C'è le immagini di un Dio carnivoro, non vegetariano, cannibale, che in qualche modo, collegato alle immagini genitoriali, sta lì pronto a essere il lupo cattivo che viene e se tu non fai il bravo ti mangia. Ancora c'è questa immagine in alcune persone di un Dio cannibale, di un Dio che ti distrugge, di un Dio che ti consuma, che ti mangia come se fosse un orco. Oppure c'è ancora l'immagine di un Dio che ti prende il tuo, E tu dici: no, Signore, no, no, non mi prendere il mio, no, Signore, questo non me lo prendere, no, Signore, no, no, perché? Perché abbiamo questa immagine di un Dio che cerca di raccogliere dove non ha seminato, come l'immagine dei talenti, ricordate l'immagine della persona che li aveva sotterrati, li aveva in qualche modo, si era creata quella immagine distorta di qualcuno che non era Dio, quante immagini distorte. Oppure abbiamo l'idea di un Dio che si mette davanti a noi e ti cerca di fustigare o di fulminare, si innalza sopra di voi. In questo momento Dio non ha scelto la violenza, non ha scelto di imporsi, ma ha creato una libertà di amore. Per questo è necessario che tu risponda. Senza bisogno che Dio si manifesti in queste forme in cui l'Apostolo Paolo dice che le persone preferivano quasi essere trattate. Ed è strano, questa mattina, e vado verso la conclusione, e ancora, se uno vi percuote in faccia, qualcuno preferirebbe essere colpito, bastonato da Dio. Cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di imparare una motivazione nuova. Siamo stati condizionati per troppo tempo dalla paura, dalla minaccia. Questa è una dimensione che ancora agisce nella nostra vita. Se tua moglie non ti minaccia che ti lascerà di casa se non fai quella particolare cosa, tu non la fai. Se tuo marito non ti minaccia. Se il poliziotto non ti minaccia, se quell'altro non ti minaccia, se il pastore non ti estorce la decima, se qualcun altro non ti minaccia qualcosa, sembra che tu non risponda. E questo è antieducativo nella opera che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita, perché ci vuole portare a una responsabilità di amore, una responsabilità di impegno. Ma collegato all'amore e trova delle resistenze incredibili. E sapete cosa succede poi? Succede che molte chiese, che molti pastori che iniziano a predicare sull'amore, sulla grazia, si arrendono a un certo punto e ritornano ai sistemi nuovamente intimidatori. Perché? Perché i bambini rimangono bambini spirituali, i bambini non crescono, non sentono la responsabilità della famiglia e quindi ci vuole nuovamente un genitore con la bacchetta che li va bacchettando e dice: no, questo lo devi fare. Guai a te se non dai l'offerta, guai a te se non vieni la domenica, guai a te se non vai alla cellula, guai a te se non dai la decima, guai a te, guai a te. E sembra che questo funzioni di più. E questo è drammatico. Non è drammatico semplicemente perché magari la Chiesa poi ne risente economicamente, ne risente come impegno, ne risente come tante cose, ma è drammatico perché è uno spaccato della maturità delle persone. È come a dire: le persone non vogliono maturare, vogliono ancora rimanere bambini. Allora, se vogliono rimanere bambini, ci vuole qualcuno che agisca come si agisce con i bambini. Qua lo potremmo chiedere ai monitori della scuola domenicale. Sicuramente c'è una dolcezza, c'è un amore, ma io non credo che c'è la, come vorrei dire, la libertà di mettersi totalmente al loro livello. C'è sempre una direttività, c'è sempre qualche cosa che li debba scuotere, c'è sempre l'uso della legge. La legge, il sistema della legge è un sistema che funziona fino a che sei bambino, ma quando non sei bambino, Dio non ti tratta più con la legge, ma ti tratta con la grazia. Ma se tu la grazia non la capisci, non la fai funzionare, rimani un bambino. Un po' di sottofondo, ti do. Qui mi metti un sottofondo che mi piace a me. No, 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 preferisco. Lasciamo. Già è partito. Io sento il cuore di Dio per la mia vita, che mi dice: Mauro, perché devi arrivare sempre all'estremo? Per capire che io ti amo, per capire che io non ti forzerò. Mai, io non ti costringerò, ma mi aspetto che tu lo faccia per amore, attraverso l'amore. Io non ti forzerò, ti dice il Signore questa mattina, però mi dispiace tanto che tu sei troppo sensibile ancora alla paura. Mi dispiace tanto che hai bisogno di qualcuno che ti forzi, hai bisogno di qualcuno che ti schiavizzi, ti divori, ti prenda il vostro, si innalza sopra di te, ti percuote in faccia e questo lo accetti di più e questo produce un risultato maggiore rispetto a qualcuno che ti ama. E ho detto sempre che la fase iniziale ci può stare ancora. Quando scopri qualcuno che ti ama e ti sopporta nonostante tutto, puoi mostrare anche i lati peggiori all'inizio. E fino a qui ci siamo. Ma poi, proprio perché c'è l'amore, comincerai a lavorare su questi dati. Tra marito e moglie questo dovrebbe funzionare così. Anche se spesso ci si rassegna al limite dell'altro, però l'altro lavora per amore, non più perché se fai così o colì vieni buttato fuori casa o si separa, ma semplicemente per amore lavori su qualche cosa dentro di te. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta cercando di motivare in una maniera diversa. Tutti quelli che sono stati abusati spiritualmente, tutti quelli che sono stati schiavizzati, divorati, tutti quelli che sono stati defraudati, alleggeriti delle loro finanze, anche in maniere improprie. Tutti quelli che hanno subito l'autoritarismo, tutti quelli che hanno ricevuto colpi di versetti in testa, in faccia, e non l'hanno sopportato. Sono quelli che l'hanno sopportato, lo stanno sopportando e non l'hanno sopportato. Dio ti sta chiamando e ti sta dicendo che c'è una dimensione diversa, nuova, in cui il suo amore ti potrà portare a realizzare il suo progetto, non la minaccia, l'amore. Ci alziamo in piedi. Io questa mattina voglio sicuramente chiedere perdono a Dio perché per quanto sono un portavoce della grazia, del suo amore, ancora sono molto sensibile alla paura. Ho tante volte anche nella mia attività professionale, più che preoccuparmi delle persone, mi preoccupo del fatto magari che se la persona poi non starà bene, eccetera, eccetera, questo sarà una responsabilità. Sarà. Ho bisogno di vedere secondo l'amore di Dio, non per la paura di fare mala figura, non per la paura di chissà che cosa. Non è possibile che la paura abbia così presa nella tua vita. Non è possibile che continui a camminare con questo carburante non ecologico. E sai perché non è possibile? Perché Dio ha messo della benzina nuova nel tuo motore, che non sporca. È per questo che Dio si aspetta che tu la usi. Perché se fosse l'unica fonte di energia, allora dovresti per forza camminare così, camminare a paura. Io cammino a paura, ci metto un po' di paura e faccio un po' di strada. Metto un po' di paura che mi licenziano e mi metto un poco sotto e lavoro un po' di più. Metto un po' di paura che mio marito mi lascia, allora cerco di sorridere un po' di più. Metto un po' di paura e questo carburante sembra che ci faccia camminare. Dio ti porterà in blackout. Perché? Perché vuole costringerti con l'amore. Perché l'amore in realtà è la sua natura. L'amore è il suo cuore. L'amore del Padre è quello che gli fece dire quell'urlo: perché non viene curata la piaga del mio popolo? L'urlo di dolore dell'amore è quello di Gesù che come una chioccia voleva raccogliere Gerusalemme, ma non l'hanno voluto. L'urlo di dolore è quello di Paolo, che era in doglie finché Cristo fosse formato in noi. L'urlo di dolore è quello del padre spirituale, del leader, ma l'urlo di dolore è anche tuo nel momento in cui hai un figlio o una figlia che segue il proprio orgoglio, che non perdona, che non riesce a superare quei test che potrebbero essere superati. Questa mattina lo Spirito Santo vuole veramente incoraggiarti. E anche se c'è una parte di rimprovero che dice non è bello, che tu sei sensibile più alla paura, che chi ti minaccia avrà più di te di chi ti ama. Non è bello, non ti fa bene, non fa bene agli altri, non fa bene ai tuoi figli, non fa bene a nessuno questa dinamica. Ma fa bene che chi ti ama ti vince. Se tu ami, puoi vincere a tua volta. Se tu ami, puoi amare fino alla fine, puoi dare fino alla fine, puoi sentire la responsabilità in una maniera nuova, puoi non essere storto dei tuoi soldi, delle tue energie, delle tue fatiche, ma queste possono fiorire come una cosa naturale, e lì la Chiesa si rimette in movimento e tutti quanti in un clima nuovo, perché vedete, dove c'è un clima di potere, di competizione, che chi ha il posto più grande si sente più forte, allora fanno tutti a gara per avere i primi posti. Quando c'è un clima invece dove si capisce che essere responsabili significa pagare più degli altri, allora tutti si fanno indietro. Ma è a questo punto che viene il bello, è a questo punto che viene l'amore, è a questo punto che si ingrana quella marcia che ti fa passare dall'apatia di chi non deve dimostrare più niente a nessuno, alla spinta forte dell'amore. Riflettici, per i tuoi figli è più chiaro questo discorso. Quando ti occupi di un problema loro, non è perché devi dimostrare agli altri che sei una buona madre, ma perché ami tuo figlio e non vuoi che soffra. È così nella relazione della Chiesa, nelle cellule. Voglia Dio che possiamo imparare a vivere una spinta collegata all'amore. Voglio pregare in questo momento per la vostra vita, per la mia vita. Signore, ci rendiamo conto purtroppo che l'influsso della paura, attraverso la quale, dice la tua parola, il diavolo ci tiene schiavi, ha condizionato molto più di quanto non pensiamo. E tante volte alla paura abbiamo reagito chiudendoci, abbiamo reagito nascondendoci, o forse abbiamo reagito ribellandoci e non volendo avere più nessun rapporto impegnativo. Ma grazie perché nel tuo amore questa mattina c'è una lezione nuova per ognuno di noi. Imparare dal tuo amore, vivere questo intenso dolore che hai messo nella nostra vita nuova, dolore che è il tuo cuore paterno, dolore che ci fa sentire il peso per le anime perdute, dolore che ci fa sentire il peso per una chiesa che non riesce ad autosostenersi, dolore che ci fa sentire il peso per dare il nostro impegno e per sostenere insieme, portare avanti la missione che ci hai dato su questa terra, Signore, senza onnipotenze, senza teatralità, ma con la forza vera dell'amore che non fa rumore, ma funziona, ma raggiunge, ma opera. Ed è quello per cui veramente possiamo spendere una vita come tu hai speso la tua vita per amore, Gesù. Anche noi possiamo spendere la nostra vita come l'abbiamo visto, raccontato nella vita dei tuoi apostoli primitivi, Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni. Ancora oggi lo possiamo vedere negli atti degli apostoli che si continua attraverso di noi, attraverso la nostra vita. Vogliamo vedere questa potenza di amore in azione, Signore. Non vogliamo che qualcuno ci debba percuotere, minacciare. Tu non lo farai. Ma ti aspetterai lo stesso che possiamo aderire e dare, perché cresciuti nella consapevolezza del tuo amore, della tua grazia, della tua presenza. Vogliamo stare ancora qualche momento a riflettere su quello che lo Spirito Santo questa mattina ci ha dato. Perché possiamo capirne le implicazioni pratiche, fratelli. Non si tratta di una bella predica. Non si tratta di una predicazione che ci colpisce o meno, ma ci tratta veramente di, si tratta di una modalità in cui dobbiamo modificare il nostro rapporto con Dio, con l'opera di Dio. E lo Spirito Santo spingerà perché ci arriviamo e perché ognuno di noi possa veramente dare, operare, spinto dall'amore. Sì, Signore, grazie. Grazie in questo momento. Ancora qualche momento in cui vogliamo riflettere in questo. E in questo momento sento che lo Spirito Santo ti sta dicendo, prima di ogni cosa, di guardare te stesso attraverso questa prospettiva. Non cercare di schiavizzarti, non cercare di percuoterti, di autopunirti, non cercare di prendere autorità sopra di te, non cercare dei metodi umani per cambiare, ma lasciati amare, ti dice il Signore questa mattina. Lasciati amare. Lasciati amare. Solamente questa consapevolezza metterà in crisi i tuoi sistemi umani. Solamente questa consapevolezza sventerà le tue trappole perverse. Solamente la coscienza dell'amore ti libererà da certe dinamiche assurde che hai con te stesso, ma poi subito dopo guarda alla persona che è più vicina a te, il tuo compagno, la tua compagna, tuo fratello, la tua sorella, persona con cui hai un rapporto più intenso, e guardalo non attraverso la paura, non attraverso il senso del dovere semplicemente, non attraverso altre modalità, ma guardalo, guarda il tuo compagno, la tua compagna, il tuo fratello, la tua sorella, attraverso l'amore. Lo vedrai diverso. Lo vedrai diverso. Coprirà moltitudine di peccati questo amore. Non è che non noterai i suoi difetti, ma lo potrai amare e potrai muoverti secondo una logica diversa. E poi ancora ad allargare, guarda la tua cellula, guarda la tua comunità. E prendi una posizione da una visuale di amore. Fai crescere quel poco che c'è. Lascia che cresca e ti faccia spendere ed essere speso per gli altri, perché in questo troverai il cuore di Dio, in questo troverai il senso del cristianesimo, in questo troverai il centro della cristianità. È questa, fratelli, non ci sono altre cose, tutte le altre cose sono condimenti. Questo è il centro. Se tu puoi vivere questo amore consumante, e allora potrai, pur soffrendo, pur essendo perseguitato, pur essendo odiato, potrai vivere nella piena benedizione di chi patisce come cristiano. Grazie Signore, perché io mi aspetto dalla mia vita e mi aspetto dalla vita dei miei fratelli che un nuovo slancio di impegno, di fatica, di responsabilità, di partecipazione, di solidarietà, di squadra, di essere tutti per uno e uno per tutti, di donazione, di offerte, di decime, di puntualità, di attenzione alle tue cose, come quando siamo attenti a delle cose a cui teniamo veramente. Grazie, perché ne verrà fuori uno zelo più forte attraverso una revisione di questa modalità che va cambiata nella nostra vita. Grazie Padre per la potenza della tua resurrezione che ci permette di viverlo ancora e di sfidare nuovi percorsi, nuove sfide, nuove vittorie nel senso vero del termine. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Alleluia. E buona Pasqua.